Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto del dialogo delle buone pratiche di venerdì 5 luglio 2024 sul tema Giovani e futuro per una comunità che educa alla comunità. Presso il Museo Revoltella, via Diaz 27, nel corso dell'evento della 50ª edizione delle Settimane Sociali dei Cattolici in Italia. In programma dal 3 al 7 luglio a Trieste, promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana, Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali e dalla Diocesi di Trieste, sul tema Al cuore della democrazia. Partecipare tra storia e futuro. Presentati da Marzio Serbo, giornalista, ospiti dottor Renato Cursi, di Salesiani per il Sociale, dottoressa Francesca Colopi, della cooperativa Charlie Fasserf, dottor Stefano Gheno, di Da solo non basto, della Compagnia delle Opere, Opere Sociali. Parte conclusiva.
Già siamo proiettati appunto nella terza domanda e aggiungo ancora una provocazione prima del terzo giro e poi vediamo di aprire il dibattito. Proprio a partire da quest'ultimo intervento, spesso l'istituzione può avere l'effetto delega. Cioè l'istituzione diventa quella delega che la comunità, la società, la comunità locale percepisce come il momento di scarico delle proprie responsabilità, per usare una frase ad effetto. In che modo possiamo lavorare su questa prospettiva della rete connaturale, della rete che per le associazioni diventa qualcosa di fondamentale perché è legata anche ad una visione di uomo e di comunità, anche in una prospettiva di umanesimo integrale, no? Una visione cristiana profonda, e in che modo questo però può essere proposto a livello di istituzioni perché ci sia una provocazione che politicamente possa essere accettabile, non solo dal punto di vista strumentale, ma anche proprio dal punto di vista della costruzione di una società diversa, se questo può essere un'utopia.
Certo. Speriamo di no, che non sia un'utopia, ma che sia invece un luogo vero, che esiste. Allora, innanzitutto volevo dare una buona notizia. Io faccio parte di un organismo che si chiama Consiglio Nazionale del Terzo Settore, siede anche il capo
presidente.
Suo, presidente. E questa cosa che tu hai segnalato, finalmente il governo se n'è resa conto e finalmente hanno capito che se si vuole lavorare davvero sull'inclusione lavorativa dei cosiddetti NEET, pensare di affidare questo compito alle agenzie per il lavoro o ai centri per l'impiego è fallimentare. E quindi è stato presentato un emendamento che passerà alla possibilità che il terzo settore sia non solo coinvolto, ma sia uno dei player in questa attività. E questa è una buona notizia perché si pensava altrimenti? Perché in fondo, tutto questo nasce da un'idea che c'è uno che deve occuparsi delle cose. Poi, se proprio non ce la fa, allora si può chiedere dei pezzettini, però stiamo attenti perché se i salesiani per sociale vogliono entrare nel business dell'inserimento lavorativo, non è un problema, è che poi avranno i loro interessi. No? Allora, io volevo dire questo, in realtà la provocazione che ci ha fatto Marzio, gli strumenti per rispondere a questa provocazione ci sono già, perché noi abbiamo una carta costituzionale in cui il terzo pilastro è la libera associazione delle persone. Noi abbiamo una Corte Costituzionale che ultimamente ha ribadito un concetto che è quello di amministrazione condivisa, per cui il terzo settore, cioè la società civile organizzata, ha pari possibilità di intervenire nella risposta ai bisogni delle persone. non deve essere né autorizzata né investita dalla pubblica amministrazione in questo senso, ma se la gioca alla pari. Al punto che, terzo elemento, i comuni, le province, cioè l'amministrazione dello Stato nelle sue espressioni periferiche, può, per realizzare servizi rivolti alla cittadinanza, seguire la via tradizionale economica, che vuol dire fare gli appalti, ma può seguire una via totalmente differente che si chiama coprogrammazione e coprogettazione. Nel nostro paese questa cosa, quest'ultima cosa, che sulla carta esiste da tempo, è da tempo disattesa. Per tanti motivi, a dire la verità, non è tutta colpa della pubblica amministrazione, perché un pochino è colpa nostra. Perché se tu sei già un erogatore di servizi per la pubblica amministrazione, in fondo bene così. Tu il rapporto ce l'hai già, mica che poi arriva qualcun altro e vuole un pezzo anche lui, e tu, giusto? Qui, perché bisogna... Noi siamo cristiani, giusto? E una delle cose, un caposaldo della mia fede cristiana, è che il peccato originale ce l'abbiamo tutti. Non è che quelli buoni non ce l'hanno e quelli cattivi invece sono quelli che ce l'abbiamo tutti. E quindi rinunciare a certi privilegi o a certi rapporti, come dire, ci vuole tanta libertà e tanta gratuità che non darei per scontato. Però gli strumenti esistono. Allora, è l'ultima cosa che dico. Perché questa non sia un'utopia, cioè una delle tante cose che sono scritte sulla carta, ma poi sulla carta rimangono, bellissima la formula, secondo me, lettera morta, che dice proprio questa cosa che è scritta, ma c'è bisogno di tanta educazione, che riguarda dal singolo cittadino di Cerignola, che dice lo Stato mi deve dare, al presidente della grande cooperativa che dice mettiamoci d'accordo, all'utente dei servizi di quella cooperativa che dice grazie che mi dai questa cosa, sai però a me servirebbe anche quest'altra, e quindi ti sfida, ad esempio, cosa che capita molto noi del terzo settore, che siamo sfidati tutti i giorni sul fatto che magari la nostra idea di come si dovrebbe rispondere ai bisogni è proprio una nostra idea. Allora, tutte queste cose sono cose che, io sono convinto su questo, la speranza credo che sia questa, che in realtà noi abbiamo già come possibilità. È come se ci volesse un acceleratore, un moltiplicatore che permette di tradurre queste possibilità e renderle via via più esperienza. Penso che questi momenti, ad esempio, servano anche un po' a questo. Lo strumento però metodologico fondamentale per questo si chiama educazione. Quindi l'educazione non è soltanto un servizio che noi offriamo. L'educazione è innanzitutto una cosa che ci riguarda noi. Perché una formula molto felice di un percorso che era stato sviluppato tanti anni fa da Compagnia delle Opere era, si chiamava educarsi per educare. Ed è proprio così. Tu non puoi educare nessuno se non ti riconosci come soggetto educato. Se no, anche l'educazione, che è la cosa più bella del mondo, diventa esercizio di potere e violenza, ultimamente. Inchiodano Charlie.
Non vero.
No? Sono questa cosa qui.
I sogni, io ne ho tanti, personalmente meno male, perché penso che tutti i sogni che i sogni motivano a raggiungere obiettivi, quindi sono fiera di averne tanti. Se dovessi scegliere quale sogno portare oggi, ho il sogno di scegliere, che secondo me è uno dei verbi più belli, più importanti e più forti della lingua italiana. Quindi vorrei avere la possibilità di scelta di azione, di scelta di cosa fare, di chi aiutare, perché tante volte purtroppo nella mia breve esperienza questa scelta è un po' limitata, quindi vogliamo fare tanto, vogliamo dare tanto, ma dobbiamo limitare il nostro raggio di scelta. Quindi vorrei, sempre nell'ambito sogno, anche abbattere un po' delle barriere, quindi scelta e abbattere barriere secondo me si intrecciano proprio perché, ripeto, tante volte ci sono tante idee, ci sono tante buone azioni, ci sono anche tante connessioni tra buone pratiche, ma ci sono delle barriere, che possono essere barriere economiche, barriere istituzionali, barriere proprio tempistiche, barriere burocratiche. Mi ritrovo un po' nella visione istituzionale. È bella questa connessione che c'è tra le istituzioni, però tante volte dietro una problematica, dietro una necessità, ci sono troppe istituzioni, ci sono troppe connessioni e ci sono troppe deleghe. Quindi mi ritrovo in quello che è stato detto. E quando è così, se portiamo al centro di questa necessità proprio la persona, cioè la persona che si interfaccia a un servizio, che casomai è un ex carcerato, ha una dipendenza ed è padre di famiglia, intervengono intorno a questa persona tantissime istituzioni. C'è il SERD, c'è l'assistente sociale, c'è l'educativa per i minori, i centri educativi, l'ente territoriale, l'ente carcerario. E quindi tante volte questa cosa accade perché poi c'è poca comunicazione tra tutti questi. E la persona al centro del caso si sente un po' le luci puntate, i riflettori puntati. E quindi questa cosa, che vuole essere poi un aiuto alla persona fondamentalmente, quindi se vediamo anche il lato positivo delle istituzioni, il lato positivo della politica, del terzo settore, sicuramente c'è, ma non ci siamo mai chiesti come la vive il protagonista di questa storia, cioè com'è lavorare ed essere al centro di una politica di azione così complessa e così complicata, com'è raccontare la tua problematica a 10-15 assistenti sociali, perché poi ogni settore, ogni servizio ha il suo, quindi è anche giusto che ognuno senta l'esperienza. Quindi il mio sogno un po' è questo, cioè bellissimo i servizi, bellissimo tutta questa grande macchina del terzo settore, però ecco, se ci affidassimo un po' di più tra di noi e scegliessimo di rompere queste barriere, per me sarebbe un grande obiettivo raggiunto.
Grazie. Grazie, io più che portare un sogno o più sogni, ecco, mi trovo con tutta la squadra di Salesiani per il Sociale dentro un sogno, nel senso che proprio quest'anno ricordiamo i 200 anni dal sogno che Giovannino Bosco fece a 9 anni e che poi l'ha portato avanti per tutta la sua vita. Lui è nato nel 1815, quindi calcoliamo 9 anni nell'estate, insomma, immaginiamo del 1824, 200 anni fa.
Il 6 luglio.
Ecco, perfetto, il 6 luglio magari fa questo sogno. Lui si ricorda questo sogno a 9 anni, dove vede questo gruppo di ragazzi che si picchiano, bestemmiano, eccetera, che si trasformano in lupi e lui è chiamato a trasformare in agnelli. E in questo senso questo sogno educativo, pedagogico, evangelizzatore che animerà tutta la sua vita e che ci ha consegnato in qualche modo anche, ecco, come Salesiani per il Sociale oggi. Quindi racconto tre declinazioni possibili oggi in Italia di questo sogno, più che altro, che non è mio ma di cui, insomma, mi sento parte insieme a tante altre persone. Ecco, una prima declinazione rispetto a quello che ci raccontava anche Stefano riguarda questi giovani fuori dai circuiti di studio, formazione, lavoro, che a volte vengono etichettati NEET, che vuol dire, ecco, per questi giovani come enti del terzo settore, grazie alla riforma del terzo settore, grazie all'amministrazione condivisa, a questa opportunità e a strumenti di dialogo con le istituzioni strutturati come il Consiglio Nazionale del Terzo Settore che raccontava Stefano, ecco, si comincia a dire sì, il terzo settore ha un ruolo fondamentale in tutto questo. Qual è il limite che vedo oggi in Italia? Che però le politiche attive del lavoro sono esclusivamente regionalizzate. E qual è il limite? Che in alcune regioni le vediamo funzionare bene, immagino anche qui a Trieste, poi magari ce lo raccontiamo, ma qual è il ruolo di una rete nazionale del terzo settore in tutto questo? Un ruolo che è quello di accompagnare, far incontrare le buone pratiche in regioni diverse, far parlare anche amministrazioni di regioni diverse, dicendo guardate che il nostro
ente del terzo settore, la nostra rete, la nostra comunità in quella regione sta facendo questo lavoro splendido. Uno può essere quello della Piazza dei Mestieri, un altro può essere questo di Charlie Fasserf a Cerignola, perché non è replicabile in altre regioni? Ecco, se non mettiamo il terzo settore, le reti nazionali, con un ruolo chiaro nell'accompagnare queste politiche attive del lavoro, che sono appunto la possibilità che si aprirà, spero presto, anche di estendere Garanzia Giovani Goal a enti del terzo settore come protagonisti, coattori insieme ai giovani di questo cambiamento, se non c'è un accompagnamento nazionale rischiamo di moltiplicare le disuguaglianze territoriali con un'autonomia differenziata al rovescio, nel senso negativo e peggiore della parola, se possiamo. Ecco, questo prima declinazione. Seconda, il servizio civile universale. Si torna a parlare oggi di leva obbligatoria. Senza entrare troppo in questa dialettica e polemica riguardante la proposta di legge che pare sia stata depositata e di cui non si conoscono ancora tutti i confini, noi crediamo, insieme a tanti altri enti titolari dell'albo del servizio civile, sia di ispirazione cattolica sia laici, che nel 2024 l'esperienza del servizio civile universale debba essere sia universale, quindi aperta a tutti, con un finanziamento stabile che ancora non c'è, quindi noi programmiamo senza sapere quanto verrà messo a disposizione, quindi noi presentiamo ogni anno progetti per 90.000 giovani, ma ad oggi sono finanziati solo 20.000, non c'è una stabilizzazione, non c'è una programmazione, e quindi come fa a essere universale se due terzi dei ragazzi che potrebbero fare l'esperienza non può farlo per motivi di finanziamento? E oggi proponiamo invece una leva obbligatoria che costerebbe molto di più e che sarebbe obbligatoria, mentre oggi il servizio civile universale è una scelta volontaria dei ragazzi. I ragazzi che si mettono in gioco fanno una scelta, qualcuno potrà dire forse per mancanza di opportunità, pur sempre una scelta in cui in quell'anno si rimettono in gioco, che è un anno fondamentale sul piano anche vocazionale di questi giovani.
Io ho iniziato al servizio civile, ecco, quindi
migliore pubblicità di questa attiva. Migliore pubblicità di questa non poteva esserci. Grazie Francesca. Ecco. E ultima cosa, su un piano nazionale di economia sociale, per chiudere nel senso positivo del termine l'esperienza della riforma del terzo settore e dire questa riforma è compiuta, manca tutto il pezzo fiscale, lo sappiamo ancora, abbiamo tanti enti ecclesiastici, non solo salesiani immagino, ma di vario tipo in tutta Italia, che sono lì fermi sulla soglia del terzo settore perché dicono prima ci voglio vedere chiaro quali saranno le misure fiscali, che cosa mi comporterà aprire un ramo del terzo settore, fare la PS, fare l'organizzazione volontariato, eccetera. Ecco, quindi queste sono tre declinazioni per un sogno, quello di Don Bosco, che è quello di vedere un'Italia, un paese da cui i giovani non scappino più, ma i giovani possano pensare un proprio futuro qui, un futuro fatto di comunità, speriamo, solidali. Grazie.
La ringraziamo intanto per questo primo giro di sollecitazioni, vediamo se riusciamo a raccogliere qualche intervento, così apriamo anche la prospettiva magari su aspetti che non sono stati toccati o chiedendo un approfondimento. Eccoci.
Salve, allora cerco di essere chiaro anche perché sono stati interessanti tutti e tre gli interventi. Io lavoro in campo educativo dal 2008 a Napoli, a Scampia, ai quartieri spagnoli. Io ero educatore in casa famiglia, quindi quella questione della povertà che diceva lei la sento tutta, perché le povertà non sono solo quelle materiali. Una domanda, il tema dell'incontro era comunità che educano le comunità. Ora, senza pensare alla comunità più grande che la comunità di un territorio, quindi un quartiere, un rione, anche perché poi ogni città, ogni paese ha una visione diversa, non tutto è funzionale dappertutto, come possono le vostre comunità, poi faccio un esempio concreto, educare la comunità più grande? Un esempio concreto, io abito a Roma di fronte al Gerini, che penso che lei conosce. Molte persone del quartiere pensano che il Gerini sia solo un istituto professionale, quando io so che non è così perché sto dentro a determinate dinamiche, quindi so che ci sono delle comunità di giovani che vivono lì, c'è il servizio civile, tutto. Quindi qual è lo sforzo comunicativo che possono fare le vostre realtà per costruire comunità? Questa è la prima domanda. La seconda domanda, si è parlato del servizio civile, come possiamo sensibilizzare di più i ragazzi per dedicare questo tempo? Altro esempio concreto, nella casa famiglia dove lavoro, nella cooperativa dove lavoro, al bando del servizio civile, che era per tipo 10 persone, se ne sono presentati 2 e solo una l'anno prossimo inizierà il servizio civile da noi. Quindi sbagliamo noi adulti, i messaggi vengono recepiti in maniera diversa, non lo so, magari ci aiutiamo insieme a trovare una risposta. So che...
Cosa facciamo? Ne raccogliamo un po'?
Sì, proviamo a raccoglierne un po', che così magari qualche tema si intreccia.
Brevemente. Volevo un approfondimento sulla questione del modo con cui si sviluppano le reti e il rapporto con la questione educativa. Faccio 2 esempi per farmi capire. Io faccio Portofranco, aiutiamo i ragazzi nello studio. Da dove sono nate le reti? Sono nate le reti nel fatto che se tu affronti solamente il piccolo settore del bisogno dello studio, ti fermi lì. Se invece ti rendi conto che aiutando un ragazzo nello studio e questo ha un grosso problema familiare, poi ti rendi conto che la sua famiglia non ha di che mangiare, e è come naturale che si crea una rete. L'altro esempio, io abito in un paese Abbiategrasso, provincia di Milano, e si scatena la questione della baby gang. Si scatena la questione della baby gang e si scatena proprio davanti a un oratorio. Il sacerdote aveva tentato di affrontare il problema da solo, con le forze sue, si era reso conto, li aveva allontanati e quelli si sono messi fuori dall'oratorio e quindi allora lui chiede aiuto, risponde un assessore, rispondono altre realtà e si crea si crea nella città una comunità educante. Una comunità educante, cosa facciamo? E allora lì emerge che la prima questione è quella che è stata posta prima, che la prima questione è la questione educativa. Perché? Ma perché noi stessi che ci siamo messi insieme su quel problema lì, ci siamo resi conto che prima ognuno faceva il suo pezzo e faceva bene il suo pezzo, rispondeva bene al suo bisogno, senza rendersi conto della realtà in cui si opera. Per cui secondo me io vorrei capire a fondo questa questione, perché se io affronto un bisogno a sé stante, rimango sostanzialmente anche vittima di quel bisogno. Se affronto forse il bisogno di una persona, si apre qualcosa di più.
Volevo ringraziarvi, veramente molto interessante questo approfondimento. E una domanda per l'assistente sociale, perché mi chiedevo proprio su questo fatto delle istituzioni che sembrano molto preoccupate, ovviamente, ed è giusto anche, per legiferare in ambito carcerario e quindi organizzare tutto l'ambito carcerario, e perché non ci hanno pensato un po' loro anche del fatto che costruire un'azienda di caramelle poteva essere un'attività interessante, no? Come potrebbero...
Ok. Se volete inizio io, così sì, rispondo vai. Direttamente. Sì. Come mai non ci hanno pensato loro? È una bella domanda, me lo chiedo anche io. Purtroppo o per fortuna l'istituzione carceraria è una delle istituzioni più vecchie, più antiche, non voglio utilizzare la parola vecchia, più antiche che ci siano, quindi secondo me è un po' ancorata a una visione passata, non è una visione, secondo me, a mio modestissimo parere, aggiornata. C'è poca comunicazione anche all'interno delle istituzioni, ed è carcerarie, ed è difficile anche entrarci, cioè anche diventare un volontario di istituzione carceraria per capire com'è il mondo all'interno del carcere è davvero difficile, e questa cosa lo rende un mondo a parte. Come mai non ci hanno pensato loro? Ti do del tu, scusami se mi permetto. Prego. Ti rispondo molto semplicemente dicendo che secondo me per fare determinati lavori ci vuole tanto cuore e tanto ingegno, come in tanti altri lavori, come in tutti i lavori. Purtroppo, per fortuna, non sempre è così, quindi tante volte ci si limita a completare le ore di ufficio, a completare le mansioni, e non si va oltre quello che poi potrebbe essere una visione visionaria, cioè un qualcosa che crea un cambiamento. Ora, noi con la nostra fabbrica non so dove arriveremo, cioè non so che cambiamento comunitario creeremo, so però che comunque, male che vada, ci abbiamo provato e comunque abbiamo dato una seconda possibilità. Ovviamente quando si lavora in questo ambito è sempre un po' un giocare d'azzardo, sempre un po' uno scommettere se va bene o se va male, non possiamo mai avere la certezza che quello che noi facciamo viene colto da tutti allo stesso modo e viene accettato e compreso da tutti allo stesso modo, è una scommessa. Quindi è anche la fabbrica delle caramelle è anche una scommessa, però da quello che noi abbiamo visto, toccato, studiato anche, perché ci siamo anche formati per fare questo, abbiamo capito che l'essere umano in generale ha bisogno di fiducia e di possibilità. Quindi una volta che diamo all'essere umano fiducia, diamo all'essere umano la possibilità di cambiare vita, ecco, fortunatamente raramente questo si tira indietro. Quindi forse la nostra è stata un'idea visionaria, forse non lo è, spero di rivederci fra qualche anno e comunicarvi com'è andata la nostra fabbrica, però ecco, secondo me ci vuole del cuore anche per avere queste idee qui, ci vuole tanto cuore. Rispondo brevementissimo alle altre due domande. Comunità che crea comunità, secondo me è un po' un effetto domino ed è ci vuole tanto l'esempio. Quindi guardare casomai la piccola comunità, il piccolo centro che opera all'interno di un quartiere, all'interno di una città, crea un effetto domino, crea un effetto di volerci provare. Quindi la comunità più grande tante volte può prendere esempio da comunità più piccole e da piccoli centri di aggregazione. Pensiamo ad esempio alle chiese, sono dei piccoli centri di aggregazione, quando poi si riuniscono sono delle grandi comunità e tante volte è in quel momento che vengono notate. Se questo, anche noi facciamo la settimana sociale ad esempio nella nostra diocesi di Cerignola-Ascoli di Satriano, ma ovviamente un evento molto più piccolo di questo. Qui unendoci abbiamo creato un evento molto grande che anche a livello di trasmissione e di comunicazione è molto più ampio. Quindi secondo me tante volte per creare questo effetto domino ci vuole proprio l'esempio e far vedere con mano quello che si fa, quelle che sono le nostre buone pratiche. Stessa cosa per quanto riguarda si parlava di servizio civile universale, che è un argomento che mi tocca perché io sono sempre stata una volontaria in generale nella mia piccola parrocchia, poi però grazie al servizio civile ho affinato questo aspetto educativo e poi da assistente sociale, e secondo me adesso io faccio parte della generazione Z, quindi della generazione della comunicazione più veloce e più efficace nel minor tempo possibile, nel miglior modo possibile. Ecco, secondo me è questo quello che manca un po', un'intergenerazionalità, che è un progetto anche che noi abbiamo in cantiere, però non è solo scritto, non è ancora approvato, quindi non voglio neanche dirlo, però secondo me è questo quello che manca, proprio l'intergenerazione, cioè cercare di creare un filo che unisce una generazione giovane, una generazione che vive così veloce, con una generazione che invece è legata ad altri valori, che va un po' più lenta, che comunque è importante, entrambe hanno dei valori ed entrambe hanno delle caratteristiche, bisogna solo trovare il modo di unirle. Quindi secondo me delle volte con i ragazzi, con i giovani, per quello che vedo che è la nostra esperienza anche all'interno del centro educativo, ci vuole una comunicazione forte, una comunicazione efficace e una comunicazione veloce. Cercare di trovare, come lei giustamente diceva, il punto debole anche di qualcuno, come casomai può aver fatto quel parroco e come poi ha creato quell'effetto domino di comunità, creando una connessione, trovando il punto debole, trovando la passione del ragazzo o della ragazza, significa mettere un dito all'interno del cuore, secondo me, e quindi da quella connessione cercare poi di capire e di dare quello che è il nostro esempio. Quindi con il servizio civile, secondo me questa potrebbe essere una bella chiave di svolta, cercare di trovare il punto debole anche con canali social, con una comunicazione più vicina, ecco, a loro, per creare quell'effetto domino di comunità.
Grazie.
Grazie. Allora Giovanni, giusto. Due punti, no? Mi sembra tu abbia sollevato nella domanda, uno che riguarda il tema delle comunità, l'altro quello del servizio civile, vado su questi due. Su queste comunità che a volte rischiano di essere un po' autoreferenziali, un po' chiuse nelle quattro mura, questo per rispondere anche invece alla domanda di Gianni. Gianni, facevi la domanda e dici il modo in cui si sviluppano le reti, e dicevi le reti nascono perché ti rendi conto che mancano dei pezzi, magari ognuno prima faceva bene il suo pezzo, ma se ci si ferma solo al bisogno al quale rispondiamo, poi non si esce e non c'è il ragazzo al centro. Effettivamente a volte la tentazione di queste comunità è di poter rispondere a tutte, quindi si fa tutto là dentro, ci si chiude là dentro. Questa è una tentazione molto forte che osserviamo anche da reti nazionali, che in qualche modo sono chiamate ad avere uno sguardo diverso, no? Ampio, per vedere laddove delle comunità hanno un impatto anche sul territorio e costruiscono comunità intorno, educano anche la comunità più ampia del territorio, altre che invece non ci riescono, e capire perché non ci riescono. Uno strumento che abbiamo sperimentato attraverso, dicevo appunto, finanziamenti più diversi è quello che chiamavo prima dei patti educativi territoriali, che hanno il rischio di essere dei pezzi di carta che si fanno alla fine dei progetti e poi ci si dimentica, no? Dall'altra però, laddove noi inseriamo nei progetti della valutazione di impatto, questo ti obbliga a tornare su quei documenti un anno, due anni dopo per vedere che cosa è rimasto. Però è fondamentale che questi patti educativi responsabilizzino chi in qualche modo li sottoscrive, cioè ci deve essere una chiara indicazione di chi poi è chiamato a monitorare la loro attuazione e il loro sviluppo, cioè non deve essere solo il pallino del responsabile del momento, che sia un direttore, un preside o che cosa, ma deve essere tutta una comunità chiamata a prendersi quell'impegno, e tanto l'amministrazione pubblica, abbiamo detto, no? Sia l'ente di terzo settore sia le scuole, devono poi andarla a verificare questo patto educativo territoriale. Quindi a volte rilanciamo sulla stessa sede progetti che rilancino quei patti educativi. Evidentemente il Gerini non è una delle realtà con cui abbiamo lavorato di più in questi anni, ma mi piacerebbe tornare a risponderti, Giovanni, tra pochi anni, magari rispondendoti in maniera diversa. In estrema sintesi parliamo di un grande centro di formazione professionale dove vanno ogni giorno da lunedì al venerdì quasi 700 ragazzi provenienti da tutta la periferia di Roma Est e fuori a formarsi in vari settori della formazione professionale. Questa struttura si trova tra il Fiume Aniene, la via Tiburtina a 2, 3, 4 corsie e il carcere di Rebibbia, il murales di Zero Calcare con il mammut e la stazione di Rebibbia metropolitana a capolinea, ok? Quindi in una zona topograficamente infelice, urbanisticamente infelice dal punto di vista della creazione di relazioni. Esatto, però la racconto a tutti per dire come è fondamentale, no, anche lì come opere, pensarsi su un territorio e portare innovazione. Perché non sono state pensate? Evidentemente ci sono responsabilità anche della comunità salesiana lì. Io faccio un altro esempio invece positivo di trasformazione a cui che ho testimoniato con i miei occhi in questi anni. Sono stato per la prima volta a conoscere la comunità di Bari nel 2014 per una formazione nel quartiere Libertà. Non so se c'è qualcuno qui di Bari, però ecco, sì, da Cerignola non è lontano. Quartiere impegnativo sicuramente, ecco, dove la presenza salesiana è un presidio educativo fondamentale. Bene, sono tornato 9 anni dopo, 8 anni dopo, e subito ho detto, ma qua è successo qualcosa, perché arrivi davanti al sagrato della chiesa e a un certo punto è tutto, c'è un parco giochi, c'è tutta una pedonalizzazione, dove prima mi ricordo che passava la strada e correvano motorini, macchine, sfrecciavano, eccetera, tutto quanto. Questo perché? Non è stato un caso, c'è il lavoro dietro di una comunità su più anni in dialogo con un'amministrazione disponibile. Roma le ha viste di tutti i colori, amministrazione, quindi non è colpa di un colore o dell'altro a Roma, no? Ecco, però lì invece a Bari la comunità insieme all'amministrazione ha ripensato la presenza anche di questo presidio educativo in un quartiere, e da che prima i ragazzi che uscivano dal cancello dell'oratorio stavano su marciapiede per strada, passava il motorino, passavano le macchine, venivano investiti e tutto, adesso c'è un parco giochi, c'è degli alberi, delle panchine, pedonalizzato. Ecco, questo è un esempio virtuoso di come le comunità poi possono anche cambiare urbanisticamente, socialmente, chiaramente, perché adesso c'è la biblioteca di quartiere, c'è tutto un servizio in dialogo con l'amministrazione, un esempio virtuoso di amministrazione condivisa, cambiato negli anni, ecco, vista un colpo d'occhio nel giro di 8 anni, per dire. Quindi abbiamo sia esempi virtuosi che viziosi, evidentemente. Detto questo, servizio civile, riprendo quello che diceva Francesca sul toccare il cuore del ragazzo, perché nella nostra esperienza, là dove arrivano più candidature è laddove c'è stato un passaparola. Ne abbiamo provate di tutte, social, Instagram, Reel, TikTok, no, però insomma quasi, insomma tutti i social l'abbiamo sperimentati, TV, radio, quello che vogliamo, ma quello che funziona di più è il passaparola sul servizio civile, che nasce laddove c'è stata un'esperienza bella, positiva, di accompagnamento, di prossimità, qualità della relazione. Quindi a volte noi ci interroghiamo perché arrivano poche domande lì, innanzitutto riduciamo il numero di posti richiesti, perché altrimenti no, poi si creano sproporzioni, vengono finanziati posti non coperti e invece ne rimangono scoperti altri non finanziati dove ci sarebbe invece bisogno. Prima attenzione dal punto di vista dell'ente. Seconda cosa, la qualità che l'operatore locale di progetto offre di accompagnamento a questi ragazzi, ma anche certificazione delle competenze che loro sviluppano in questa esperienza. Cioè che ci sia un riconoscimento anche pubblico di questo, e poi pensare anche alle opportunità successive, perché nella misura in cui questa esperienza apre opportunità, orienta, no, alla propria vocazione, anche alla propria professione, questo tocca il cuore del ragazzo, della ragazza, ne parlerà intorno a sé, nella propria famiglia, ai propri amici, ai propri pari, e vedrai che arrivano, fioccano le candidature. Purtroppo per fortuna, ecco, ci siamo resi conto che va bene la tecnologia, ma quello che conta sono le relazioni,
sì,
umane.
Se posso proprio un secondo, quando parlavo di tecnologia, ecco, non parlavo solo di tecnologia nell'espandere il servizio civile. Noi come centro educativo, perché la nostra cooperativa ha un centro educativo, il centro educativo di Orama, siamo sede di tirocinio e siamo sede anche di servizio civile universale, e noi in primis sponsorizziamo le attività che i ragazzi del servizio civile fanno. Noi siamo stati fortunatamente pieni di candidature perché si è creato quell'effetto domino, noi di sponsorizzare il servizio civile, chi faceva il servizio civile di sponsorizzare la sua esperienza, e all'interno ovviamente della nostra città, che sicuramente non è grandissima, però si è creato quell'effetto domino lì. Quindi anche l'ente erogatore di servizio civile deve sponsorizzare, cioè secondo me potrebbe essere un'idea quella di sponsorizzare le attività di servizio civile, non solo la pagina di servizio civile universale.
Oh, grazie Francesca, io chiudo solo confermando quello che suggeriva Gianni prima, cioè che a volte dobbiamo vincere questa tentazione di voler fare tutto da soli per il ragazzo, oppure la tentazione di non mettere davvero il giovane al centro, ma piuttosto la nostra prestazione educativa, pedagogica, sociale, limitata magari a un singolo bisogno, dicendo lo sto facendo bene, io il mio l'ho fatto. Però invece se mettiamo davvero il giovane al centro, la sua vita, il suo futuro e le sue relazioni, allora lì capiamo che noi arriviamo fino a un certo punto e non dobbiamo necessariamente essere tutto per quel ragazzo per tutta la vita, se non per quel momento specifico. Allora lì nasce un sincero interesse per la rete, un sincero interesse verso le istituzioni, e lì però bisogna far capire anche alle istituzioni che invece loro devono metterci insieme.
Ma in realtà credo che siano state dette tutte le cose giuste e già tante, e che si è anche fatto una certa. Mi sono segnato 3 punti che cerco di dire molto brevemente. Il primo punto, il titolo che gli ho dato è comunicazione. Sì, certo, noi talvolta non siamo tanto bravi a dire le cose belle che facciamo. noi siamo bravissimi a dire tutte le cose che non funzionano e soprattutto le cose brutte che fanno gli altri, che se invece invece forse dovremmo diventare più bravi a dire le cose belle che facciamo. Solo che, ahimè, non dobbiamo dire le cose belle che facciamo per dire quanto siamo stati bravi a farle. Come ci ricorda, noi dobbiamo dire le cose belle che facciamo perché così viene agli altri la voglia di farle. E questo è quello che diceva Francesco un attimo. Allora vorrei raccontarvi una cosa che è successa a Milano in una nostra opera che gestisce tra le altre cose un centro di aggregazione giovanile in un quartiere periferico pericoloso di Milano che si chiama Corvetto. L'avrete sentito, il Corvetto, ci stanno molte gang, soprattutto di ispanici, di immigrati di seconda generazione, è un luogo di spaccio, è un luogo di forte conflittualità violenta, si menano in mezzo alla piazza, si scontrano, si menano, si accoltellano, si danno colpi di macete e così via. Questa nostra opera che si chiama La Strada, fra le altre cose, gestisce un centro di aggregazione giovanile e nelle diverse attività che fanno un giorno hanno preso il gruppo i loro ragazzini che vanno lì e li hanno portati in Piazza del Duomo. E io dite, vabbè, cioè, vabbè, i ragazzini già ci vanno in Piazza del Duomo, in realtà è l'unico posto dove vanno i ragazzini di Milano, a parte il loro quartiere, Piazza del Duomo. Ma cosa assolutamente incredibile, la persona che ha accompagnato i ragazzini li ha fatti entrare in Duomo. E voi dite, vabbè, cioè, chissà come si sono annoiati. Allora, io vorrei citare questo commento di una ragazza che raccontava poi questa esperienza. E lei ha detto, oh, siamo entrati dentro, ma io mica lo sapevo che era una chiesa. Cioè, capite? Cioè, il punto è che non è sufficiente vedere le cose. Bisogna anche capirne il significato. E finché non ci entri dentro, chissà quante volte l'aveva vista. Non è che non l'aveva mai visto il Duomo. Ma lei, non so, se lo rappresentava come un cubo di marmo, sostanzialmente, pieno probabilmente, cioè. E questo secondo me è importante perché la ragazzina, come dire, fragile, disagiata, eccetera, ce lo aspettiamo per certi versi, eppure ci ha fatto sorridere a tutti. Però guardate che lo fa ciascuno di noi, tutto quello che non corrisponde alla nostra idea noi non lo vediamo. Perché lo sto dicendo qui? Perché ce lo deve far vedere qualcuno. Questo qui, secondo me, è il primo senso, come dire, di questa comunionalità che più volte è. È qualcuno che ti fa vedere una cosa che tu, se no, non vedresti. Seconda questione, l'intervento di Gianni rientra di fatto sul tema della rete. Ancora una volta mi conferma che rete è un termine abusato. Perché, ad esempio, nella sua descrizione, lui ha parlato di due reti diverse. Perché un conto è la rete tra soggetti che fanno le stesse cose, i Portofranco. Allora, non è che non serva questa roba, serve a una certa cosa. Che cosa? A far meglio la cosa che già faccio. Perché allora io e i Salesiani per il Sociale facciamo la stessa cosa. Perché facciamo rete? Beh, innanzitutto perché io imparo dai Salesiani e i Salesiani imparano da me che cosa? A fare la formazione, a fare la scuola, a fare, ok? Che comunque è già tanta roba, perché il primo nostro peccato si chiama autoreferenzialità, che vuol dire pensare che quello che faccio io, come lo faccio io, è l'unico modo possibile e comunque il migliore, ok? Poi però c'è un'altra rete, che invece è la rete della comunità, secondo me. Ed è la rete, fare rete, tra quelli che fanno cose diverse. Questa rete ha uno scopo diverso ed è farne di più. Ed è quello che diceva Gianni, io mi occupo di ripetizioni, però poi mi accorgo che questo ragazzo è in una famiglia in cui c'è bisogno di mangiare. E allora non mi metto a fare io il banco alimentare, perché grazie a Dio c'è già il banco alimentare. ma mi metto in rapporto col banco alimentare e spero che il banco faccia lo stesso, cioè che quando va a portare generi alimentari, se incontra una povertà educativa, gli venga in mente che c'è qualcuno che proprio di quello si occupa, e si occupa bene. Allora, perché dico che questa è la comunità? Perché mi ricorderò sempre quella volta che siamo andati a Piazza San Pietro, il primo convegno in cui, il primo momento, la prima udienza in cui Papa Francesco aveva chiamato gli educatori. Non so se qualcuno di voi c'era, educatori, insegnanti, tutti quelli del mondo dell'educazione, e lui è partito da questo proverbio che ormai è diventato un po' un mantra, si dice che essere un proverbio africano, in realtà ho scoperto che è un proverbio che esiste in ogni latitudine, ed è che per educare un bambino ci vuole un villaggio. Ecco, ma non è che nel villaggio fanno tutti la mamma e il papà del bambino, perché sennò povero bambino, capite? Cioè, il bello del villaggio è che c'è la mamma e il papà, e poi però c'è uno zio, e poi però c'è uno che non fa neanche lo zio, e poi magari c'è il prete che fa il prete, e poi c'è l'assistente sociale. Ognuno fa il suo, ma siccome sono in comunione, tutto questo diventa è cooperazione per un obiettivo più grande. Anche perché c'è un corollario a questo. Adesso spero di non sbilanciarmi, Gianni, ma io per quello che ho capito è perché Porto Franco deve saper fare bene l'aiuto allo studio. Perché la domanda con cui un ragazzo viene a Porto Franco è essere aiutato a studiare. E se io Porto Franco gli dicessi no, ma guarda che il problema è ben altro, questo ha tutto il diritto di mandarmi a quel paese, anche se magari è vero che il problema è ben altro. Ma la domanda è sempre specifica, e io l'altro lo incontro su una domanda specifica, non sulla domanda generale che pure esiste, che è sempre una domanda generale di felicità. Lo dicevo ieri a un gruppo di lavoro, che a me mi è sempre molto colpito quella vignetta di Charlie Brown, in cui si vede lì Charlie Brown, che è un noto depresso, adesso tu sei troppo giovane, non lo sai, ma Charlie Brown è un bambino depresso, voglio dire un bambino triste, intrinsecamente privo di speranza nel mondo, ma è grazie a Dio è circondato da tutta una serie di figure, a partire dal suo cane Snoop. E c'è anche Linus. Linus è un soggetto insicuro, fragile, viene appunto la coperta di Linus, dito in bocca e mi stringo la mia coperta. Quando gli portano via la coperta, Linus impazzisce. Charlie Brown una sera chiede a Linus, ma tu cosa vuoi fare? Cosa vuoi da essere? Cosa vuoi dal futuro? E Linus risponde con la risposta, che è io voglio essere vergognosamente felice. Ecco, io credo che questa sia la domanda di tutti. Ma se a me uno, di fronte al fatto che non ho da mangiare, o che mi bocciano, che non riesco a fare l'interrogazione in latino, o che ho la mamma in prigione, e cioè mi risponde, guarda però che la tua vera domanda è essere vergognosamente felice, io probabilmente gli do un pugno. Non so se... L'ultima cosa velocissima. Istituzioni. Però anche lì, le istituzioni hanno uno scopo. Guardate che lo scopo delle istituzioni è conservare. La Chiesa istituzione serve a conservare la verità. Qual è il problema? No ragazzi, no, cioè, catechismo, giuro. Qual è il problema? Che conservare non vuol dire mettere sotto vuoto o surgelare. Nelle dinamiche umane la conservazione non può essere mantenuta senza recuperare continuamente il valore di quello che tu vuoi mantenere. E il valore è legato alle circostanze. Ed è il motivo per cui la Chiesa di se stesso dice sempre reformanda. ma non nel senso che deve cambiare, la, no, è che deve continuamente ridirsi. Io non credo che esattamente come faceva Don Bosco sia praticabile oggi. Questo vuol dire che il suo metodo è da cambiare, no? Sempre riformando, però. Quindi le istituzioni fanno il loro compito. Alberoni, che anche se ha iniziato la sua carriera accademica in Università Cattolica, era certamente un pensatore laico e non cristiano, ha scritto il suo capolavoro, è stata la prima roba importante che ha scritto, si chiamava Movimento e Istituzioni. E lui parlava di una dialettica sempre presente. E, tanto per venire a un campo più vicino a noi, sia temporalmente che, io ricordo molto bene che quando Giovanni Paolo II volle incontrare per la prima volta nella storia i movimenti e le nuove comunità ecclesiali, beh, a parte che la Chiesa istituzione non è che fosse proprio così contenta di questo, cioè non è che i movimenti, e non solo il mio, ma i movimenti in generale nelle diocesi facessero faville, ok? Giovanni Paolo II fece un intervento in cui parlò di carisma e istituzione come coessenziali. Però non ha detto che l'istituzione non deve più fare l'istituzione e ci deve essere soltanto la Chiesa carismatica e il carisma invece deve trasformarsi in parrocchia. Certo che se le due cose si lasciassero contaminare un pochino di più, diciamo, io credo che si vada nella direzione, anche questa è un'utopia questa.
No.
Ah, ecco, bene. Ok. Ho finito, grazie.
Grazie, grazie a tutti. Grazie, allora possiamo salutarci qua con la certezza, non con la speranza, che non è assolutamente un'utopia, che da qui nascano idee fruttuose per tutti e per tutte e che possano continuare queste nostre relazioni, questa rete in senso giusto e corretto, va bene? Grazie, grazie.
Grazie, grazie a voi.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto.